Qualcosa rapidamente su Gramsci e cultura egemonica e culture subalterne. Entra in scena anche esplicitamente, ma diciamo, non era la cosa principale da dire rispetto a questo libro, appunto, ma quanto mi interessava il discorso pietra miliare, pietra tombale. Però Gramsci c'è ovviamente perché Cirese ha da giustificare non solo il suo titolo, e lo fa anche nella premessa, nelle conclusioni molto appassionate e impegnative, ma anche appunto in sede di definizione teorica degli strumenti con cui lavora, e fa subito riferimento al fondamento, diciamo, della disciplina, con l'identificazione di una corrispondenza tra fatti culturali e strati sociali in termini oppositivi. Questo è un meccanismo che risale a Gramsci. La definizione di popolo come classi subalterne sono tutte cose che mette all'inizio, ovviamente dice che vengono da Gramsci, e poi man mano nella trattazione ritornano e vengono valorizzate anche in sede di discorso storico per marcare come facciano da svolte rispetto a ciò che c'era stato prima e cosa consentono di fare dopo. Nella carrellata di carattere storico che c'è già nella prima parte sui principali indirizzi di studio, c'è un capitoletto dedicato specificamente a idealismo crociano e marxismo gramsciano, che li mette esattamente come due punti importanti nello sviluppo. E Croce e Gramsci non sono due demologi o due antropologi, ma un filosofo e un politico, ma lui mette esattamente in correlazione i due, perché, come accennavo la volta scorsa, per lui Gramsci è un antidoto a Croce, è l'interlocutore che gli permette di superare Croce. Croce era quello che diceva, aveva scritto un libro che si chiamava Poesia popolare e poesia d'arte, Croce, e diceva che la popolarità consiste in un tono psicologico, è popolare ciò che esprime sentimenti semplici, e era un discorso completamente svincolato da qualsiasi analisi storica, sociale, eccetera eccetera, che altri viceversa, come i Santo Lividossi, contemporanei di Croce, pure facevano. La connessione fatti sociali, fatti culturali, che si legge in Gramsci, per Cirese è la svolta rispetto all'estetica crociana. Quindi non consideriamo più i fatti culturali popolari in termini estetici, e quindi il grado semplice di una scala, il grado basso di una scala, ma come fatti sociali, e quindi con fratture anche orizzontali, ma di tipo sociale. Così come poi dopo, in sede di trattazione storica delle discipline demologiche, degli studi demologici in Italia, identifica la pubblicazione dei Quaderni come il momento teorico determinante, lo chiama, per il rinnovamento del dopoguerra, per la liquidazione definitiva delle visioni armonistiche e idilliache del folklore di lontana origine romantica, fino a dire tra il 50 e il 60 tutte le ricerche folcloriche condotte con un minimo di consapevolezza fanno i conti con Gramsci, dice Cirese. Cioè, appunto, è un po' il discorso dell'egemonia o del vergognarsi, se non, che fai, non citi Gramsci, e dai, su. Quindi se questo meccanismo c'era, vuol dire che qualcosa era scattato. Naturalmente vale anche retroattivamente, e con l'imposizione, la normalizzazione, l'istituzionalizzazione di una disciplina, che fa chi può permettersi di farlo, e come potere accademico e come levatura intellettuale, eccetera. i manuali servono anche a questo, a istituzionalizzare la disciplina. Per un tot di anni culture egemoniche e culture subalterne era il punto di riferimento, uno dice ah sì, è quella la disciplina di cui ci occupiamo. Un manuale che viene scritto dopo parla di altro, è fatto in un'altra maniera, istituzionalizza un'altra fisionomia della disciplina. Cominciando invece a vedere, poi finiremo di parlarne la volta prossima, il saggio Concezioni del mondo, filosofia spontanea, istinto di classe, nelle osservazioni del folklore di Antonio Gramsci, facciamo in un certo senso un passo indietro e poi un passo avanti. Il passo indietro cronologicamente, perché questo saggio Cirese lo presenta, diciamo, lo scrive come poi relazione per un convegno gramsciano che si tiene a Cagliari nel 67, Gramsci e la cultura contemporanea. Gli atti sono editi in due volumi nel 69 e 70 ed è veramente un confronto a 360 gradi, cultura contemporanea proprio intesa nel suo senso più vasto, cioè storia, letteratura, estetica, filosofia, economia, la questione meridionale riletta in quegli anni, eccetera. E ci sono due contributi di argomento demologico di Cirese e di Lombardi Satriani. Quello di Lombardi Satriani lo vedremo ed è uno dei due delle letture di Lombardi Satriani nell'elenco. Non gli ho messo i due asterischi perché appunto non si potevano mettere a tutti, ma ne vorrei trovare assolutamente il modo di parlarne perché hanno una loro forte rappresentatività nella discussione di quegli anni. E l'altra è quella di Cirese. Nella versione originale, come viene pubblicata negli atti del convegno, viene poi ripubblicata già un paio di volte da Diego Carpitella in volumi che cura lui di vario materiale, tra l'altro anche di introduzione, una dispensa che ha fatto di introduzione allo studio delle tradizioni popolari qui per Roma. C'ha una prima traduzione in francese nel 74, questo saggio di Cirese. Poi viene questa seconda versione in libro, in un libretto che si chiama Intellettuali, Folklore, Istinto di classe, note su Verga, De Ledda, Scotellaro e Gramsci. Questa versione ha altre due traduzioni, spagnolo e inglese, una ristampa recente del 2008 in Lares, perché grazie a un altro personaggio di cui dobbiamo trovare il tempo di parlare, cioè Giorgio Baratta, che era filosofo di formazione, già l'ho accennato, si interessava di molte cose diverse, ma era diventato uno dei maggiori esperti di Gramsci in Italia e a un certo punto ha trovato che le letture di Cirese erano, pur da tanti, quando lui se ne è occupato erano già la metà degli anni 2000, Baratta, quindi a 30 anni prima, aveva trovato particolarmente congeniale il metodo di Cirese e l'ha riportato in discussione in convegni che si sono tenuti a Nuoro nel 2007 e nel 2008, di cui sempre la rivista Lares ha pubblicato diciamo gli esiti della discussione, i contenuti della discussione. Quindi questo saggio è ritornato in circolazione e soprattutto in discussione nel 2008. Rispetto alla versione originale cambia un pochino il titolo, ma non in modo irrilevante, perché nella versione originale si chiamava Concezione del mondo, filosofia spontanea e folklore, punto. Non c'era il Gramsci perché il convegno era su Gramsci, quindi non c'era senso starlo a specificare. Concezione del mondo, filosofia spontanea e folklore. Nella versione definitiva, folklore viene sostituito da istinto di classe, concezione del mondo, filosofia spontanea, istinto di classe, che è una invenzione di Cirese, cioè non c'è in Gramsci questa espressione letteralmente. Secondo Cirese c'è sotto sotto, e questo, o meglio, con il metodo di lettura che lui usa e che Baratta chiamerà strutturalista, Cirese avrebbe detto strutturale, ma insomma, per intendersi, permette di far emergere contenuti che non sono propriamente esplicitati e presenti in superficie. Quindi ci aggiunge questo istinto di classe, e tanto gli sembra importante a Cirese che lo mette nel titolo della raccolta, Intellettuali, folklore, istinto di classe, che è un libro che ha circolato moltissimo. Al saggio, che è ripubblicato però esattamente come era nella versione originale di Cagliari, diciamo, sono state però aggiunte 5 postille, e ve le ho inflitte tutte e 5 con il doppio asterisco, e 2 appendici bibliografiche, 2 note bibliografiche, perché le 5 postille sviluppano altrettanti temi e argomenti che stanno nel saggio. Lui non ci rimette le mani per cambiare il contenuto del saggio, ma diciamo sviluppa, anche molto in discussione con interventi che c'erano stati con altre persone dopo la pubblicazione di Culture egemoniche e Culture subalterne, quindi appunto un passo avanti e un passo indietro cronologicamente, e quindi è un incremento di discussione e un approfondimento rispetto ad alcuni temi che aveva trattato nel saggio. E a tutto il libro è premessa una premessa che pure ha degli aspetti di interesse specifici, almeno 2 direi. Da un lato quello che già accennavo, e cioè che presenta lo studio su Gramsci dei vari che ha raccolto, Note su Verga, Deledda, Scotellaro, Gramsci, lo presenta come un contributo al ripensamento in termini marxisti degli studi demoetno-antropologici, che assume le vesti di una rifondazione, quindi proprio un programma ambizioso che vuole essere un programma collettivo, e le discussioni fatte nelle postille, di cui c'è traccia nelle postille, che lui porta avanti nelle postille, lo testimoniano. E in questa premessa segna alcuni punti in cui secondo lui il contributo di Gramsci è pertinente a questa opera di rifondazione. Dice: primo, contro la carità culturale e il partecipazionismo. Cioè Gramsci, che è così severo nei confronti del mondo popolare subalterno, del folklore, e non lesina connotazioni negative, è un buon antidoto stavolta contro la carità culturale e il partecipazionismo, cioè quella essere condiscendenti con quel che c'è già, valorizzare quel che c'è già esattamente così com'è, solo perché viene da parte popolare. È quello che sottolineavo prima, cioè è così forte la presenza soggettiva, attiva, culturale, politica del mondo popolare subalterno in tutte le sue espressioni, anche sul piano intellettuale, che diciamo c'è una grande pluralità di voci, fra cui molte che si accontentano o fanno bandiera di tutto ciò che già c'è, senza porsi il problema di una trasformazione, di uno studio approfondito, eccetera. Scorciatoie con le quali Cirese polemizza, una delle quali per esempio è proprio rappresentata dai saggi, dalle posizioni, non tanto dalla persona di Luigi Lombardi Sediani, ma dalle posizioni che nei suoi saggi erano rappresentate, il folklore come cultura di contestazione che in versioni semplificate, mal ricevute, eccetera, si prestavano a delle semplificazioni che appunto a Cirese, da un punto di vista politico e culturale, non piacciono, e dicono, e dice, andare a seguire con attenzione il dettato di Gramsci è un buon antidoto a queste semplificazioni. Contro l'eclettismo ideologico, perché in ambito antropologico si trova facilmente, come nell'immediato dopoguerra, una propensione a salvare capre e cavoli, croce e Gramsci, perché si nasce crociani e nel farsi gramsciani diventa faticosa la trasformazione e si studiano parecchie escamotage per escamotage naturalmente è una parola non corretta, ma insomma parecchie soluzioni teoriche e culturali per tenere insieme i due. Una delle cinque postille è dedicata alla linea De Sanctis Croce Gramsci, in cui dice, ricorda che l'ha lanciata De Martino, eccetera, e dice che è stata di fatto la linea dominante nella, e più diffusa nella intellettualità di sinistra italiana del dopoguerra. Ma in anni più recenti, in ambito disciplinare, sta parlando del ripensamento in termini marxisti dell'etnoantropologia, marxismo e culturologia, marxismo e strutturalismo, marxismo e tante altre cose, ismi appiccicati l'uno all'altro, che appunto lui bolla di eclettismo. Gramsci, antidoto anche all'eclettismo, e lo spirito di scissione di cui parla Gramsci. Per Gramsci lo spirito di scissione era ciò che allo stato nascente mette sulla strada di una presa di coscienza di sé come presenza storica, se il mondo popolare subalterno, le classi subalterne naturalmente. Lo spirito di scissione di cui ci parla Gramsci è un qualcosa che secondo Cirese appunto è una questione da valorizzare, tanto che diventa parte dei suoi titoli, è quello che lui chiamerà istinto di classe. L'istinto di classe diventa una proiezione sul piano teorico dello spirito di scissione gramsciano. Il secondo aspetto interessante in questa premessa è che lui dice semplicemente questa raccolta di saggi che vertono su Verga, su Deledda, su Scotellaro e su Gramsci, e quello su Verga e quello su Scotellaro li aveva pubblicati sulla Lapa, nella rivista che faceva insieme al padre Eugenio, dice sono un primo estratto di un grande progetto che si chiama Mondo Culto e Mondo Popolare dall'Ottocento e oltre, che si configura come una raccolta di materiali per una storia degli atteggiamenti ideologici che la borghesia intellettuale italiana ha assunto verso il mondo subalterno, dal popolarismo romantico alla rottura gramsciana. È una storia degli intellettuali italiana intorno alla quale lui lavora da sempre, appunto dagli anni della Lapa, ed è un tema squisitamente gramsciano. Era una delle cose che accennavo la volta scorsa parlando del gramscismo implicito di Cirese, cioè questo non gliel'ha insegnato Gramsci, ma certo in tutte le tematiche gramsciane sugli intellettuali lui ci si è pienamente ritrovato, perché è stato proprio uno dei percorsi che lui ha seguito per tutta la vita, tanto da mettere insieme troppe cose e non poterle mai dargli una veste editoriale compiuta e pubblicabile. L'unica veste editoriale che ha mai assunto, e con questo titolo Mondo Culto e Mondo Popolare, fu una dispensa per un corso dell'80-81 curato da Sandra Puccini, che ha poi insegnato antropologia all'Università di Viterbo, è stata a lungo una sua collaboratrice, ed è una raccolta di tantissimi saggi, ciascuno dei quali non grande, perché nessuno dei saggi di Cirese va avanti per decine di pagine, ma sono ognuno molto denso, molto originale e con un lavoro di scavo molto minuzioso. Lavorava molto sul particolare, era un diciamo, questo poi lui gli ha messo anche nome nobilitandolo su altri temi, ma forse il saggio gramsciano ne è una rappresentazione. Il metodo analitico parcellare, cioè lui prendeva, diceva, io prendo una parcella, cioè un pezzettino di mondo, di testo, un autore, un periodo, un genere, qualcosa, e ci faccio sopra una analisi cercando di tirarne fuori molto più di quel che non di primo acchito sembrerebbe lecito fare. Quindi questo è un secondo aspetto importante che lui sottolinea all'inizio. Non la mette in termini lui di dire guardate come sono gramsciano, che Gramsci voleva fare la storia degli intellettuali italiani e io volevo fare Mondo Culto e Mondo Popolare, però noi lo possiamo dire al posto suo. Questo saggio effettivamente è un campione di una delle metodologie che lui applica, che è appunto una metodologia qui diciamo morbidamente e moderatamente strutturale e strutturalista. In altri scritti, sempre su per esempio la novella del Boccaccio Elisabetta, molto più spinta la faccenda, ma anche su testi narrativi lui faceva alle volte delle operazioni come quelle che fa in questo testo e dovrete vedere per forza se già non l'avete letto. Fa un lavoro di smontaggio e rimontaggio dei termini, lavorando proprio di fino sul lessico dell'autore o del testo sul quale sta lavorando, per fargli dire più di quel che non sembri che dica. Questo è un classico dell'approccio strutturalista, per cui appunto lo accennavo parlando del rapporto con Lévi-Strauss, lo strutturalismo, il comparativismo strutturalista di Lévi-Strauss serviva a evidenziare dei non detti, dei sottostanti che agivano nelle parole, negli atti delle persone, dei popoli, dei gruppi umani, non di solito senza che loro ne avessero coscienza, perché appunto Lévi-Strauss da etnologo si occupa di popoli che non raccontano se stessi, come fa la filosofia europea naturalmente, o la letteratura e la narrativa europee, ma facendo un lavoro di confronto, di scavo, di smontaggio. Ho rifatto già l'esempio di Prop e le funzioni narrative di base delle fiabe di magia, si mettono in luce dei contenuti che a una lettura testuale che semplicemente segua il filo del discorso esplicito dell'autore preso in esame non emergono. Qui in Cirese, per esempio, uno può fare la stessa identica cosa, naturalmente può arrivare a conclusioni simili, e in Cirese non è che qui c'è una scoperta che nessuno ha mai fatto su Gramsci. Si possono leggere i saggi di Baratta o il libro di Kate Crehan, eccetera, e si trovano echi e cose analoghe raggiunte con la procedura standard, semplicemente di leggere molto, mettere a confronto tante cose. Con un testo così frammentato come quello di Gramsci è un po' difficile. Cirese ha fatto l'operazione di dire: io prendo una parcella, cioè le 7 pagine delle osservazioni sul folklore, e mi limito a quello. Di fatto, naturalmente, si è letto anche il resto, e quindi laddove opportuno ci sono i riferimenti, i rinvii, anche a tutto il resto del testo dei Quaderni del Carcere. Però questo metodo lo applica a un corpus ben preciso. Questo, diciamo, è un discorso che si potrebbe, che ha anche un'altra valenza. Qui stiamo parlando, adesso sto facendo un discorso sul metodo appunto analitico parcellare di Cirese. Nella lettura di critici come Fabio Dei, e su questo ha ragione, diciamo che si nota, l'avevo detto la volta scorsa, una differenza di approccio, per cui l'interesse delle osservazioni sul folklore di Cirese va poi insieme bene con il suo approccio complessivo, disciplinare l'autonomia della scienza del folklore, eccetera, e non è lo stesso approccio di De Martino e di chi non si è interessato a un'autonomia della scienza del folklore. Quindi il concentrarsi su questa parte di Gramsci rispetto a tutto il resto può avere anche degli esiti di chiusura, diciamo, ma questo è tutto un altro discorso e si svolge sul piano di storia degli studi. Viceversa, resta del tutto impregiudicato, e uno può avere la massima apertura sul piano della storia degli studi, mantenendo questo approccio metodologico di Cirese, appunto analitico parcellare, per cui lui prende queste 7 pagine e smonta tutte le frasi, tutti i passaggi del discorso gramsciano per ricostruirne il contenuto, aggiungendo qualcosa a quello che effettivamente uno può leggere prendendolo semplicemente alla lettera. Innanzitutto, naturalmente, comincia nel primissimo inizio del saggio dicendo i passi fondamentali che stanno in Gramsci e che già conosciamo. Il folklore è rilevante come oggetto di studio. Lo è perché contiene o esprime una concezione del mondo a cui può essere assegnata una collocazione sociale. Si tratta della collocazione sociale del popolo, che è l'insieme delle classi subalterne di ogni società, che si distingue dalle concezioni ufficiali, contrapposta, distinta rispetto a questa. E il folklore da studiare può essere compreso solo in relazione alle condizioni culturali di vita, di cultura del popolo, nella sua varietà, variegatezza e pluralità, che non è un blocco unico. Da questo ne trae subito una conclusione, che è la legittimazione, e quello che poneva come problema appunto nel saggio Alterità e dislivelli di cultura, la legittimazione di una disciplina di studio, perché c'è un oggetto ben definito e un approccio metodologico buono per questo oggetto di studio. Sappiamo in negativo che il folklore non è una bizzarria, che l'erudizione non ci basta, in positivo che è una concezione del mondo, che è di pertinenza delle classi subalterne e che è in contrapposizione con le concezioni ufficiali. Dice: tutto questo però non ci dice ancora niente dei contenuti del folklore. E sempre Messa parla della rifondazione in termini marxisti degli studi etnoantropologici. Un tema corrente e di dibattito era appunto, e c'era la polemica contro la carità e la caritatevolezza culturale, il giustificazionismo, eccetera, l'utilizzabilità e la spendibilità politica del folklore e dei prodotti culturali del mondo popolare subalterno. Dice su questo che abbiamo detto finora, ancora non ne sappiamo niente. Comincia a fare una elencazione delle attribuzioni che si trovano in Gramsci associate a folklore e costruisce proprio un vero e proprio schema che si trova all'inizio, abbastanza all'inizio del suo saggio, in cui incolonna tutti i risultati a cui è arrivata questa analisi minuziosa del testo. La concezione folclorica sta a quella ufficiale, ufficiale è termine gramsciano, ma diciamo qualche volta che non c'è il termine esplicito in Gramsci glielo presta Cirese, oppure ne sceglie di quelli gramsciani a fare queste caratterizzazioni tendenzialmente binarie. La concezione folclorica sta a quella ufficiale, come la classe sociale subalterna sta a quella egemonica, la categoria intellettuale semplice a quella colta, la combinazione disorganica a quella organica, lo stato interno frammentario a quello unitario, il modo d'espressione implicito a quello esplicito, il contenuto degradato a quello originale, la contrapposizione meccanica a quella intenzionale, il contraddittorio passivo a quello attivo. Le pagine che precedono spiegano ognuno di questi passaggi. Questo è il riassunto. E ognuna delle cose che sta nella prima colonna, concezione, classe sociale, categoria intellettuale, combinazione, stato interno, modo d'espressione, sono di norma le espressioni che Cirese presta a Gramsci per definire ciò di cui sta parlando con un piccolo passo astrattivo. Nella seconda colonna sono tutte espressioni di Gramsci, e qui diciamo che lo dica veramente lui è importante: folclorica, subalterna, semplice, disorganica, frammentaria, implicito, degradato, meccanico, passivo, che si contrappongono ad altre cose che di norma dice esplicitamente Gramsci, o se no si deducono per semplice italiano, che sono il contrario positivo di tutte queste cose negative che leggiamo elencate una presso all'altra in Gramsci. Dice dunque, questo primo inventario di qualificazioni di tipo qualitativo e con valore universale, cioè che si applicano a tutto il folklore da un lato, e a tutte le concezioni, e tutta la concezione ufficiale dall'altro, interamente, sono questo elenco. Ed è un elenco che vede schierati una serie di elementi negativi da una parte e positivi dall'altra. Cirese dice: non ci potremmo in realtà aspettare qualcosa di significativamente diverso, per il semplice motivo che Gramsci dice a un certo punto, per definizione il popolo non può fare, produrre concezioni omogenee, esplicite, eccetera, eccetera, tutte le cose positive che stanno nell'ultima colonna, perché è subalterno. Tutte le cose sulla quale insisteva Kate Crane, i rapporti di potere, la dinamica egemonico-subalterno che in Gramsci sostituisce l'interesse per la dinamica egemonico-subalterno come motore del suo interesse e centro del suo interesse per i fatti culturali e bussola della sua lettura per i fatti culturali popolari rispetto all'opposizione tradizione-modernità, che è classica dell'approccio antropologico, che è tipica dell'approccio antropologico, ritorna. Cioè, Gramsci dice: se è subalterno, non può produrre quello che è proprio dell'ufficialità. Quindi, in un certo senso, non non ci potremmo aspettare niente di diverso, per definizione, dice Gramsci, a un certo punto. Ora, fa notare Cirese, c'è un problema. Come può essere che Gramsci, che è schierato politicamente con le classi subalterne, fa questo catalogo così pesante e terribile di caratterizzazioni negative della sua parte? In realtà la risposta viene, e appunto, proseguendo in questo suo metodo, questo incolonnamento di elementi qualitativi che hanno applicabilità, cioè universale, per l'una parte e per l'altra, va modificata e va articolata, perché entrano in campo alcune altre cose. E dice Gramsci, in realtà fa anche delle annotazioni un po' diverse. Alcune sono positive, semplicemente positive, quindi sono nuove rispetto a queste che abbiamo elencato fino ad ora, ed altre sono correzioni di quantità, in certo grado, in certa misura, fino a un certo punto, a suo modo, e usa molte volte espressioni di questo genere. Proseguendo in questo modo molto pignolo, diciamo, distingue Cirese e fa dei ragionamenti separati su ognuno dei due e dà peso a entrambe queste annotazioni, che sono molto meno numerose, nuove positive o di modifica di grado delle qualitative sopra menzionate, che hanno degli effetti rivoluzionari rispetto a questo incolonnamento di cose semplicemente negative versus positive. Perché, dice, quelle positive, ma qui annuncio i titoli e la cosa la sviluppiamo la volta prossima, quelle positive che fanno riferimento semplicemente, diciamo, a un ambito abbastanza delimitato, quello della morale popolare o del folklore, del folklore giuridico popolare, cioè le convinzioni sui propri diritti che circolano, eccetera. E qui Gramsci fa una serie di osservazioni che dicono, in realtà queste cose si rinnovano continuamente, hanno a che fare con le condizioni di vita reali del popolo, sono molto forti e non la danno vinta a quelle che vengono dall'alto, e dall'altro appunto una serie di attenuazioni di grado rispetto a tutte queste cose di tipo qualitativo. Queste nuove e positive, lui dice, in realtà Cirese dice, mettono in campo la politica. La sopracategoria con le quali le possiamo rubricare è progressivo, e quindi subalterno versus ufficiale va associato a subalterno e progressivo, subalterno e reazionario versus ufficiale e reazionario, ufficiale e progressivo. E qui, dice, questa quadripartizione fa comparire una cosa che non c'è nella realtà. Ufficiale e progressivo non c'è. Ufficiale e reazionario sono i borghesi. Gli altri due siamo noi. E ufficiale e progressivo chi diavolo è? Beh, presentemente è l'URSS. È un qualcosa che non esiste ancora, è quello a cui lavoriamo. Quindi, dice Cirese, questo schemino ci parla di un processo. Da un puro e semplice gioco combinatorio, lui tira fuori la processualità del testo gramsciano, e l'altra faccenda, cioè della distinzione per gradi, è addirittura più difficile da digerire, perché scombina proprio la possibilità di distribuire le associazioni positive e negative, e dice lì dobbiamo trovare un'altra soluzione, e la sua risposta è una valorizzazione della nozione di concezione del mondo, che è la conclusione proprio del suo saggio e che è una delle acquisizioni maggiori che fa rispetto alla lettura di Gramsci. Quindi questo, diciamo, ne riparliamo la volta, concludiamo il discorso la volta prossima, ma è per dire che appunto è un metodo, lo vedrete, che da un apparente semplicemente come se uno avesse un, è come se tu hai un puzzle, lo rovesci tutto e c'hai tutte le tessere, da rimontare questa cosa ottieni un solo che il puzzle ti obbliga, non è buono l'esempio perché il puzzle ti obbliga a incastrare le cose e quindi semplicemente riproduci quello che avevi prima, puro gioco di pazienza. Qui il gioco combinatorio aggiunge conoscenza rispetto a ciò da cui si partiva. Appunto, i quattro volumi delle mitologiche di Lévi-Strauss sono fatti in questa maniera. Qui per oggi mi fermerei, sempre se non ci sono chiarimenti nell'immediato, richieste di chiarimenti nell'immediato. Allora, la prossima, e nel frattempo troverete l'elenco definitivo dei testi ufficiali d'esame.